che è una famiglia per una famiglia, dove aiutiamo, sosteniamo una famiglia indiana che non ha rete attorno, e dove la mamma è malata in attesa di trapianto e ha due bambini, vivono in questa casa, insomma, fatiscente. Quando andiamo a trovarli sembra di entrare in un altro mondo, anche se è lo stesso paese in cui abitiamo noi. E la cosa è questa. In questo caso a farceli conoscere è stato il comune e la nostra disponibilità. Abbiamo detto di sì e il comune ci ha contattati e ci ha fatto incontrare, no? E lì si è creata una relazione. La cosa triste è che se un tempo questo era pressoché normale, perché si viveva nei cortili, eccetera, ognuno dava una mano a qualcun altro, perché non è che si tratti di fare, non so, le terapie a questa persona, ma semplicemente di tenerle i bambini, andarli a prendere a scuola, parlare con lei, andare al mercato insieme, cioè cose molto semplici, e vengano istituzionalizzate. Cioè è il comune che dice: ah, questa famiglia avrebbe bisogno di qualcuno che l'aiutasse. Cioè non è più normale. L'altra cosa, invece, nel progetto con i giovani, abbiamo visto come sia difficile tirarli fuori da casa. Quindi sono relegati nelle loro stanze, nelle loro mura, ed è difficile entrarci, perché addirittura gli educatori di strada, in questo caso, sono venuti da noi in parrocchia a chiederci dove sono i ragazzi, perché noi girando non ne vediamo uno. C'è moltissimo uso magari di sostanze, di fumo e di quant'altro, racchiusi in questi piccoli gruppi dove si ritrovano però nelle stesse case. Quindi sono invisibili, tra virgolette, rispetto a quello che è l'ambiente in cui vivo. Stessa cosa quando so che c'è una signora che, ad esempio, vive in condizioni un po' precarie, che fa parte comunque della comunità, perché è cristiana, perché veniva sempre a messa, però visto che è particolare, che è sempre chiusa in casa, eccetera, anche lì si fa fatica ad entrare in contatto, ad andare verso questa povertà e ad aprirsi, anche semplicemente facendo una chiacchierata. Anche in questo caso si deve passare sempre attraverso tutto un canale istituzionalizzato, che può essere anche la Caritas, però non è un'azione spontanea. Quello che mi chiedo è, come cristiana, come posso io agire, al di là che la prima cosa a cui siamo chiamati è la famiglia dove si è, i parenti, gli amici, eccetera, no? Però se so di una condizione in un posto particolare, posso sì avvisare l'assistente sociale, eccetera, però non darà mai un calore tale come potrebbe essere un abbraccio fatto in amicizia, no? Quindi, cioè, vedo questa grande povertà, ho usato anche l'immagine dell'abbraccio, però per me è qualcosa che oggi manca tanto e che rende la persona visibile, la rende vera, presente. E vedi proprio, cioè, ci sono tantissime persone, ma tantissime, che avrebbero bisogno di questi abbracci per sentirsi presenti, vivi, concreti, amati, anche semplicemente per dire: ah, ci sono, allora sanno che esisto. Che cosa possiamo fare noi come cristiani per entrare un po' dentro queste mura che spesso hanno la porta chiusa? Ed è difficile, insomma, soprattutto con i giovani, perché sono immersi in un mondo soprattutto di, sì, diciamo, online, però rimangono online nella vita virtuale, ma sono offline nella vita normale. quindi si perdono dei pezzi. Ecco, insomma, un po' è questa. Io mi chiedo, Gesù, cosa farebbe?
Allora, ci sono i problemi di cui abbiamo parlato stamattina. In più, diciamo, l'evento Covid, soprattutto anche come è stato gestito e i messaggi che ci sono stati dati durante circa un anno e mezzo, cioè il messaggio era sostanzialmente incontrare l'altro è pericoloso. Un abbraccio era pericoloso. Poi vi dirò questa cosa, che in Svizzera, dopo il primo lockdown, hanno liberalizzato pian pianino le cose e a un certo punto hanno aperto come dire, le case chiuse. Però il bacio della pace non si poteva scambiare. Quindi ho detto, ci sono baci casti pericolosi in chiesa e baci molto meno casti, invece non pericolosi. Non si capisce come mai gli uni fossero, perché là c'era comunque uno scambio commerciale, quindi probabilmente essendoci uno scambio di denaro era il bacio era sdoganato. Invece quello della pace ancora oggi non si fa, rimane sempre pericoloso. Quindi tutto questo ci ha portato ancora di più a vivere dentro e i giovani l'hanno subito tantissimo. Mi ricordo che mi dicevano che i genitori avevano figli di 16 anni che dopo il primo lockdown erano terrorizzati, cioè dovevano accompagnarli portandoli per mano per farli uscire di casa. Okay. Sappiamo che una statistica in Ticino, cioè da dove vengo io, diceva che prima dell'evento Covid si parlava di un caso psichiatrico ogni, aspetta, cos'era? Il 5% di casi psichiatrici nei giovani adolescenti. Dopo il Covid il 20%. Quindi ci rendiamo conto che ci sono stati dei meccanismi, non so quanto inconsapevoli, quanti consapevoli, perché a un certo punto qualcuno ha detto sì, ma qui è salute contro salute, perché la salute psichiatrica vale tanto quanto la salute fisica, quindi cioè, corriamo dei rischi da una parte e dall'altra, però si è continuato e ancora in Italia si continuano a dare i messaggi, no, i bollettini quotidiani, tutte queste cose che non hanno più nessun senso compiuto, di generare questa paura dell'incontro, questo terrore dell'incontro. E mi sembra che non, cioè, come dire, ci deve essere un. Perché tutto il mondo ha dato queste cose, i giornalisti, no? I medici hanno parlato non tanto di epidemia, ma di infodemia, cioè quindi c'è qualcosa che qualcuno che vuole spingere, perché dentro la solitudine noi siamo molto più manipolabili. E quindi diventiamo quello che loro vogliono che diventiamo. Quando invece ci apriamo e condividiamo e possiamo parlare, possiamo guardarci negli occhi, possiamo dire le nostre, siamo molto più forti e molto meno manipolabili. Quindi, e questo, no? Cosa fa un leone quando attacca un branco di gazzelle? Cerca di metterli, di dividerli uno dall'altro, perché ne prende uno alla volta. Ecco. E così è il leone come il diavolo come leone ruggente va in giro cercando che. Quindi questi sono un po' i principi. Quindi quello che è il nostro di chiesa è quello di creare momenti e spazi di condivisione, compartecipazione, vincendo le nostre paure, i nostri dubbi, che al limite ci dobbiamo fare 4-5 giorni in camera, se li faremo 4-5 giorni in camera, però secondo me vale la pena. Cioè secondo me un principio che noi cristiani e noi consacrati abbiamo dimenticato anche durante questa pandemia è che la salute è comunque un bene transitorio. La carità è un bene eterno. Quindi smettere di, cioè, abdicare a un bene eterno per un bene transitorio è un'assurdità. Ed lo è stato. Quindi io non faccio la carità magari di accoglierti perché hai bisogno, perché devo conservare, ma scusa, ma che mi importa? Nella storia quanti santi sono morti con la peste, perché si sono prodigati, però quelli vale per il passato, noi non vogliamo diventare santi, oppure sì vogliamo, ma non è più la strada per diventare santi, si capisce il limite della nostra fede, quindi dobbiamo superare le nostre paure e le paure che ci vengono indotte attraverso anche un certo tipo di comunicazione e dobbiamo generare momenti di incontro. Chiaramente se noi riuscissimo a creare un blackout di rete, vedi che dopo mezza giornata, un giorno, i giovani comincerebbero a uscire dalle loro camere e dagli loro appartamenti. Però anche lì, se tu gli fai fare un'esperienza, per esempio nella natura, con altri giovani, se riesci a beccarne anche un piccolo gruppo, può essere tale che l'esperienza che fanno è così più bella, proprio perché ha una realtà che è vera, che è concreta, che è reale, e la realtà è molto più bella dell'ipotesi o della cosa, che poi questo diventa un gruppo. Bisogna partire da piccoli gruppi. Cioè non si può arrivare dovunque, così come raggiungere le povertà, quando queste povertà si nascondono, perché c'è la vergogna, no? Come diceva, qui dicendoci la vergogna si nasconde, tu non lo sai. Ecco, quello che possiamo fare è aprire, cioè essere degli spazi aperti. Quando noi siamo coloro che comunque salutano tutte le persone, io faccio questo esempio, no? Andavo a Milano, più volte andavo a Milano, sono andato a Milano, andavo in treno, quindi arrivavo col treno e poi cominciavo a camminare lì per la stazione centrale di Milano, come si chiama? Centrale, sì. E quindi incontravo le persone, io le saluto tutti, buongiorno, Pacheco, buongiorno, buongiorno a tutti che guardano via perché sono imbarazzato. Buongiorno, ti guardano perché sei strano, poi io d'inverno vado in giro così, quindi mi guardavano, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Fin quando ho incontrato uno che mi ha detto buongiorno, mi ha risposto buongiorno e poi la cosa bella ho sentito che ha salutato il prossimo che ha incrociato, ho detto sì, ma ci ho fatta. No. Cioè quest'idea di essere veramente quella, cioè insisti, questa persona che magari vedi sempre buongiorno, come sta, cioè quella domanda, quella cosa, senza essere invadenti, quindi senza forzare, buttare giù le porte degli altri, perché alle volte hanno anche il diritto di tenerle chiuse, però essere quella possibilità. E può succedere che poi si aprano, no? Poi se adesso l'ingresso ce lo danno in modi istituzionali, usiamo anche quelli. C'era una cosa molto interessante che aveva fatto il vescovo di una diocesi qui in Austria, appena dall'altra parte del Tarvisio, era un progetto francese però mi sembra, o germanico, non lo so. L'ha fatto lui come vescovo, ha fatto una casa dove tutti quelli che andavano a abitare lì, affittava gli appartamenti di vari appezzati e prendeva persone diverse, tutte diverse, ognuno doveva mettere a disposizione qualcosa. Stile, io che ne so, sono anziano, sono disposto a andare a prendere i ragazzi a scuola se qualcuno ha bisogno. Quell'altro dice, io sono disposto a cucinare una volta alla settimana. E ognuno doveva mettere a disposizione qualcosa per l'altro. Ecco, queste idee, cioè anche quindi di costruire e di fare un'edilizia, e quindi c'erano degli spazi comunitari, degli spazi perché l'edilizia che è stata sviluppata dagli anni 60 in poi, rispetto a quello che erano le nostre coorti, quindi noi eravamo abituati a avere quelle case un po', no, a rettangoli, quindi in mezzo alla corte, dove che era anche un po' un'aia, dove poi alla fine tutti ci si affacciava, eccetera, nella nostra almeno campagna era così. Dove obbligava a una vita, a un'interazione sociale, alle volte anche faticosa, perché c'era il padre padrone o il nonno che comandava tutti stavano lì, però comunque obbligava a creare una comunione, quindi c'era la zia che teneva i bambini, le cose, ed era una vita molto più semplice, molto più libera. Questo non c'è più. Ecco, se noi riuscissimo a concepire anche un'edilizia diversa, perché adesso l'edilizia è fatta proprio per frammentare. Cioè tu fai delle case di modo che l'introspezione da parte dei vicini sia il minimo possibile. Cioè la mia privacy, cioè che poi è un concetto, oggi abbiamo un'ossessione della privacy, poi postiamo tutto, anche le nostre natiche le postiamo sul nostro sito Facebook, eccetera. Cioè non c'è più privacy, perché però la mia privacy, mio nome, mio cognome, la data. Quindi costruire invece delle cose dove è favorita l'interazione, non sfavorita. Questo dovrebbe essere un po' l'idea. Poi è chiaro che non è che siamo imprenditori, quindi non è che possiamo fare cose del genere, però fare dei progetti in cui c'è questa condivisione, perché quando c'è questa condivisione, e crearla anche tra di noi, perché alla fine si vede. Ma sai, lì va sempre quello, poi vedo gente che va e gente che viene. Mi incuriosisco, perché poi alla fine noi siamo fatti in un modo, tutti, la natura umana è quella. E quindi poi noi siamo attratti a ciò che compie la nostra natura umana. Quindi quando lo vediamo, dice, ma che bello, ma che roba. Ma che... E poi dentro questa cosa noi diventiamo anche annunciatori, alle volte silenziosi, del Cristo. Perché alla fine, no? Mi ricordo sempre questo esempio di Madre Teresa di Calcutta, lei aiutava la gente, gli ultimi degli ultimi, no? Il Signore gli ha detto, no, sì, la mia luce, no? Porta la mia luce nel luogo più scuro, nella casa più scura, nel più scuro, più povero dell'umanità, cioè Calcutta, le case più povere. Ok. Lì erano i paria, cioè questi intoccabili, si prendeva cura di questi che non avevano nessun diritto e che erano colpevoli di essere poveri perché nelle vite precedenti, come vi ho detto, si erano comportati male. E lei si prendeva cura. Lei non è che li guariva, li curasse, ma li accudiva. Li puliva, gli dava da mangiare, gli stava vicino, e riservava per sé quelli che erano più amari, perché questi che giustamente avevano vissuto sta vita, erano in fin di vita così, magari perché qualcuno li aveva presi a calci, li aveva maltrattati, gli aveva buttato il vetriolo d'oro, non so se avete visto i film The Millionaire, queste cose qui, vabbè, insomma. Va bene, cosa succede? Che quelli più amareggiati se li prendeva lei, e c'era uno che era così sempre, e lei aveva... Lei era tutto cuore per questo. E questo qui, prima di morire, gli dice, io non credo in Dio, però se c'è un Dio sono sicuro che è il tuo volto. Ecco. Lei non aveva parlato di Gesù, di niente, di cosa, però solo con il suo modo di agire, lei aveva comunicato Cristo, tutto Cristo, e aveva fatto diventare quell'altro un cristiano, anche se non lo sapeva. Ecco, questo è anche il nostro ruolo di essere. Cioè, un modo di essere dove tu lo fai perché hai una motivazione forte, che è Cristo dietro di te, che non devi per forza esplicitarla, ma che la manifesti attraverso quello che tu fai. E questa bellezza è tale che attira. Certo che poi, come dice Maria Teresa Calcutta, ogni volta che fai il bene ti attribuiranno secondo i fini, non importa, continua a fare il bene, eccetera, eccetera. No? Per esempio, giù a Terlizzi stiamo costruendo questo magazzino bello dove far venire i poveri, le famiglie povere, che abbiamo già 200 famiglie povere che vengono, eccetera, eccetera, gli diamo il pacco alimentare, che sia un posto bello, ben fatto, dove possiamo anche incontrare. E i terlizzesi dicono, no, non è possibile che fanno una cosa per i poveri, qui ci guadagnano qualcosa. No, in realtà non ci guadagniamo niente, così come nell'asilo del Brasile non ci guadagniamo niente, noi ci perdiamo dei soldi. Però va bene, cioè, si può fare, ecco, questa è l'idea. Non importa anche se ti attribuiscono secondo i fini, lo faranno sicuramente, diranno che ci guadagni, che tanto ti danno i soldi, le ucraine, noi abbiamo tutte le ucraine in tutte le case, eccetera, eccetera. E ho detto, ma forse ci sarebbero anche dei fondi, non li abbiamo mai presi, però tutti sono sicuri che li abbiamo presi perché anche le ucraine stesse che avevamo, le prime ucraine giù a Terlizzi, erano sicuri che noi prendevamo una montagna di soldi per tenerle lì, noi non abbiamo mai preso un centesimo. Pensa quello che vuoi, tanto io lo so perché faccio il bene, non mi interessa, no? Quindi lo faccio perché lo faccio, punto. Questo deve essere il nostro essere, quindi il nostro essere cristiani in questo deserto, in questo buio, oggi risplende se noi lo facciamo solo un po' vedere, se si vede un po' la serenità del nostro volto, la gentilezza, il fatto che se uno ci frega il posteggio non scendiamo a urlargli contro, ma diciamo, vabbè, che il Signore ti benedica, dai, ci sarà un posteggio anche per me, che la vita in fin dei conti non finisce lì, eccetera. Cioè, questo saper vivere in prospettiva cristiana tutte le cose che ci sono nella nostra esistenza e saper dare questo messaggio positivo ed amore con tutte le persone con cui siamo, no? Cioè, noi dobbiamo essere delle persone che vivono bene, cioè felici della loro vita, non perché abbiamo chissà che cosa, non perché non ci siano problemi, ma perché sappiamo verso la meta verso cui stiamo andando. Sappiamo qual è l'amore di colui che ci spinge. Quindi abbiamo a disposizione dei mezzi così straordinari che sì, io posso anche essere preoccupato per qualcosa, cioè, però io non posso essere triste. Cioè, poi succede, no? Il giorno che... Però è tanto l'amore, no? dice San Paolo, la carità di Cristo è una forza così grande che ci spinge, quindi ci spinge ed è così bella che alla fine diciamo, vabbè, ma... E noi, proprio perché siamo in questa situazione, abbiamo tante di quelle occasioni che una volta non c'erano. Perché una volta uno che... Il povero... I poveri si aiutavano tra di loro, si conoscevano, si sostenevano, c'era una solidarietà, non c'è più. Non sai neanche più chi sono i poveri. E adesso, se uno si mette a aiutare i poveri, ognuno che aiuta ci sono 1000 poveri. Prima ogni povero c'erano 1000 che aiutavano. Anche perché si era abituati un po' a essere poveri, quindi la povertà era un concetto anche diverso. Però per dire, è così, quindi c'è tanto, non è che c'è qualcuno che dice, no, ma io non ho mai incontrato un povero. Poi è fatto così. Poi è chiaro che il bene va fatto bene, no? Se quello ti chiede i 2 euro, che gli dai? A me è successo questa cosa alla stazione Termini di Roma, mi scuso, ma insomma, vengono dice, padre, no, mi dia 2 euro che devo andare a Napoli, mi mancano 2 euro per fare il biglietto che devo andare a Napoli, eccetera, eccetera. Sempre questa cosa, dice, ma sai che è possibile, tutti a Napoli poi... Mentre questo mi diceva questa cosa, viene uno che fa, no, bugiardo, ieri ti ho dato i 2 euro per andare a Napoli e sei ancora qui. Ecco, allora... Il bene va fatto bene, cioè se io ho il dubbio che questi soldi vadano a finire in alcol o droga, non è una buona idea. Mi ricordo che una volta ho detto, guarda, io non ti do i soldi, però se vuoi andiamo e ti pago la colazione. Io ho un problema perché i soldi io non ce li ho, nel senso che ho dei soldi per il viaggio, non sono miei, io il caffè non me lo prendo. Se ho fatto così sono un po' limitato mentalmente, perché oggettivamente magari potrei prenderlo, però non lo prendo. Però, difatti dicevo, padre Pancrazio, ma io ce l'ho i soldi in tasca, questi mi sanno, come faccio a dire? Beh, non ci sono mica sotto letto, li puoi spendere per quello che vuoi tu. No, quindi non puoi neanche darglieli, no? Però era... Però per dire, ok, dico, ti pago la colazione, però la devi mangiare davanti a me. Perché sennò è anche capace che... certo. Come quelle mamme che devono comprare il latte sempre in farmacia, il più costoso che c'è, non il latte più in farmacia, ma perché c'ha tuo figlio, non ho capito. E perché poi dopo lo danno indietro e quello lo ricompra a metà prezzo, lo vende a prezzo pieno, lo ricompra a metà prezzo e gliene dà, no? È così, però non ha senso, ecco, questo non è fare del bene, anche aiutare le persone a stare dentro questa menzogna non è un fargli del bene. Allora diceva, ma portati i cracker in tasca, hai fame, ti do i cracker, tieni. Poi il panino che c'hai, ecco, rinunci a mangiarlo tu, glielo dai. Dice, questa è una cosa buona. Quando gli dai il panino, tanti dicono, no, grazie. C'era una signora molto robusta che mi diceva, che la incontravo sempre quando andavo all'università lì sotto San Pietro, dice, padre, ho i figli che hanno fame. Dice, certo, solo loro però hanno fame, perché te non ce l'hai fame. padre, oh, padre, che c'hai con me, perché sono di Roma. Però trattarli bene, cioè dargli dignità, cioè parlargli, ascoltarli. Dice, fratello, guarda, non posso aiutarti per questo, però guarda, ti darò una preghiera per te, cioè, alle volte anche dargli questo calore, perché questi sono abituati o a prendere i soldi o a essere strattati male, ma comunque la persona che si vuole liberare di loro il più presto possibile, e invece fermarsi a fare 2 parole.
Beh, lo stesso Papa Francesco, quando parla di donna, tocca la mano di quel povero che ti viene in mondo, non
ti taglia. Sì. L'ideale è proprio dedicargli un po' di tempo, no? E chiedergli, ma come mai sei qui, cosa ti è successo, cosa vorresti fare nella vita, ma se io ti indico qualcuno che ti può aiutare, possiamo fare qualcosa, come faccio a raggiungere, domani dove ti trovo, cioè fare sentire la persona è importante, ecco, quelli che troviamo, i giovani è un grosso problema, ed è un problema. Quindi la scuola è un posto dove si trovano, per quelli che vanno a scuola. E lì si possono organizzare anche con la scuola delle attività. E dopo è un po' difficile. Ecco, nei bar, però ecco, io nel bar non ci posso andare. Quindi non so.
Io vi saluto tutti.
Ciao Giorgio, grazie. Vuoi dire qualcosa? No.
Ciao Giorgio.
Quindi non è che riusciremo a fare tutti, quello che è importante è questo, non avere l'idea che dobbiamo salvare nessuno, grazie a Dio il Salvatore c'è già stato. Noi possiamo essere quel sorriso, quella presenza, quella gioia, quella cosa, alle volte ci sono anche delle situazioni che sono irrisolvibili. Però una cosa è stare da soli nella situazione irrisolvibile e un'altra cosa è avere accanto qualcuno che comunque c'è nella mia situazione irrisolvibile, senza pretendere di risolvere, perché questo non si può fare. Ecco. Se no anche noi rischiamo veramente di autodistruggerci. Ci sono dei paradigmi, per esempio nella psicologia transazionale, che si chiama un po' la teoria del gioco nella psicologia transazionale. Il gioco è un modo dove ci sono una vittima, un carnefice e un salvatore. Stile, io vengo da te e ti dico, Veronica, io Luigi mi perseguita, salvami. E poi io ti dico, parlo sempre con te, eccetera, eccetera, sto male perché ho vissuto questo, e ti parlo sempre dei miei malori, dei miei malesseri, eccetera, eccetera. E poi ti dico, tu sei la persona che riesce a farmi star bene, grazie, io quando parlo con te sto bene, eccetera, eccetera. E io insinuo in te che tu sei la salvatrice e io sono la vittima, ok? Questa cosa nel gioco si trasformerà, perché a un certo punto io vorrò sempre di più da te, e poi a un certo punto ti dirò, però tu non sei più come prima. Non mi ascolti più come prima, eh? Non sei più così accogliente, vedo, ti ho infastidito, non sei più la stessa. E che cosa succede? Che ti dico che tu adesso sei il mio persecutore e io sono sempre la vittima. Di fatto io sono il tuo persecutore e tu sei la vittima. E alla fine si esce da questo rapporto tutti morti. Eh? No, non è un gioco che uno fa volontariamente, sono delle dinamiche che succedono. Lì c'è un'unica cosa, non bisogna mai entrare nel gioco. Quando quello comincia a appiccicarti la cosa di Salvatore, era un insetto. Ah no! Va bene. E quando uno comincia a trattarti da Salvatore, dire no, io ci sono, ma io non posso... Sono contento se stai bene, ma non sono io che ti faccio star bene. Probabilmente perché parli, perché così, ma non sono io che sto bene. No? Non pensavo, io sai, sono una persona limitata, quello che posso fare lo do, ma sai, arriverà il momento in cui non ti basterò. Cioè, già mettere in chiaro le cose subito, eccetera, eccetera. Quantomeno eviti di entrarci tu. La persona magari ci proverà lo stesso, ma tu non ci sei entrato, basta. Non è fatto volontariamente. La maggior...
Sono persone che hanno problemi nella
vita. Sì, un po' tutti ce l'abbiamo queste cose qui. Non... Sì.
Quando c'è un problema psicologico, psichico grave in una persona, non è qui, quindi sto parlando, non riguarda noi, che viene a casa, che io un po' mi dai retta, poi quando comincia a vedere che questa persona proprio ti persegue, cioè perché non sta bene, io ne avevo parlato allora poi con un sacerdote, giustamente lui stesso ha detto no basta, se no questo ti... cioè in questo senso, cioè io do la mia disponibilità, però se vedo che dall'altra parte poi c'è un qualcosa di irreparabile, sì. E piuttosto puoi dire fatti vedere dal medico, cioè quella cosa
sì.
Si può fare nel caso.
Guarda, c'è una cosa che quando abbiamo detto il bene va fatto bene, ecco, noi alle volte lo facciamo male perché partiamo con un grande entusiasmo. E dopo un po'... Allora, invece il fatto di, prima di tutto, fare delle cose progressive, mai cominciare col tanto, ma cominciare con poco. E poi il fatto di mettere in chiaro sin da subito i paletti e tenerli sempre presenti è una cosa buona, cioè è una cosa fatta bene. Io ci sono, ma non ci sono sempre. Ci sono da quell'ora a quell'ora a quel giorno. Ci mettiamo d'accordo, ci sono quando ci abbiamo preso, tu mi chiami, se io sono libero ti dico di sì, se non sono libero ti dico di no. Ma tu non mi vuoi vedere? Cioè, non bisogna mai entrare dentro questi circuiti, proprio per fare il bene, perché la persona ha bisogno anche di questi limiti e paletti, perché se no entra in una situazione in cui starà male di nuovo, dello stesso male, di cui si sentirà abbandonata, perché genera quello da cui pensa di voler fuggire. Io ho vissuto l'abbandono, quindi voglio qualcuno che si prenda cura di me, mi appiccico a te in una maniera tale che finché tu mi abbandonerai e dirò, vedi, io sono fatto per essere abbandonato. Quindi sono delle dinamiche che si rigenerano. Allora invece il fatto di dire, no, facciamolo così, l'altro non sarà d'accordo, dice, no, ma ti ho detto di, no, a quest'ora non posso perché ti ho detto di venire alle 8, sei venuto alle 5, no, alle 5 non va bene perché sto facendo qualcos'altro, torno alle 8. Cioè di esserci ma in una maniera che già è fatta bene. Chiaro che noi non dobbiamo avere delle competenze psicologiche per fare, però dei piccoli accorgimenti, no? Per esempio, abbiamo, no, come diceva lei prima, sappiamo che il primo ambito è la nostra famiglia, quindi giustamente ci sono i tempi che sono dedicati alla mia famiglia, quelli io li devo tenere. No, ma io ho bisogno urgente. Va bene, la prima volta vengo a vedere, non è urgente, dico, guarda, la prossima volta non mi chiamare a quest'ora, perché io ho, questo è il mio tempo della famiglia. Come tu dovresti avere il tempo per la tua famiglia, ok? Non mi chiamare per questa cosa. Ah, urgente, guarda, sono già venuto l'altra volta, mi dispiace, questa volta non vengo.
Si presentava davanti alla
porta, non c'era mica il telefono. Ma tu gliel'hai detto. E tu gliel'hai detto, gli dici, guarda, io ti ho detto che mi devi chiamare prima.
Rischio che poi uno poi dice stop, io lì non... Cioè,
per questo...
Cioè,
è per questo che tu metti dei limiti subito dall'inizio, eventualmente darai di più dopo che hai provato che quello, ok, in questa forma ci sto, ho dello spazio per dare di più, do un pochettino di più. Perché quando io do tanto e poi tolgo, la persona si sente male. Se io do 10 e poi improvvisamente non ce la faccio perché 10 mi sta ammazzando, tu chiedi anche 15 e quindi io a un certo punto ti dico ti do 7, dici mi stai dando di meno, è vero. È meglio cominciare da 1, andare a 2, andare a 3 e la persona si sentirà anche meglio. Però sei tu che stabilisci le cose, cioè nel senso che io devo ascoltare il bisogno dell'altra persona, ma devo anche ascoltare le necessità dell'equilibrio e della buona gestione della mia vita, cioè io non sono una monade che sta qui, io sono fratello, superiore, superiora, cugino, zio, quindi ho delle altre cose e quindi devo rispettare tutti questi aspetti della mia vita, un lavoro, una professione, una cosa. Se tu vieni e mi parli tutte le sere fino alle 2 di mattina, io alle 5 attacco perché ho il tuo, cioè capite, dopo un po' perdo il lavoro, ha senso? No. Questo io l'ho visto, mi ricordo che c'erano dei fratelli che avevano il telefono e stavano sempre, li chiamavano, erano sempre occupati. No, ma sai, c'è quella ma sei ancora quella famiglia che già ieri ci sei stato 2 ore al telefono, anche oggi 2 ore al telefono, domani 2 ore al telefono, dopodomani 2 ore al telefono. E a un certo punto chiamavo e il telefono era spento. Dico, perché spegni il telefono? Ah, se no mi chiama quello là. Eh no, questo è sbagliato. Sì, tu che devi saper dire alla persona, ma guarda, questa cosa me l'hai già detta ieri, perché mi hai chiamato? Cioè, c'è qualcosa di nuovo? Non puoi riraccontarmi la storia dall'inizio, ok, questa la sento 2 volte, la terza non la sento più. Ma non per te, ma per l'altro, perché fa bene all'altro, c'è l'altro che ripete sempre la stessa storia e sta sempre dentro lo stesso... Non gli fa bene, non cresce. Non diventa una persona che accetta di stare nel suo e di fare qualcosa di propositivo. Ecco, questo è importante. Ah, grazie, adesso sono qui a piena luce.
Sono d'accordo con te, Paolo.
Grazie.
Mi hai detto proprio la cosa giusta. Grazie. Anche con alcuni amiche che mi telefonavano spesso, ho appena dovuto mettere anche uno dei paletti con degli orari, con dei giorni. Che la maggior parte delle mie amiche mi chiamano per problemi o familiari o amichevoli o fede, eccetera, eccetera. E, però poi dopo un discorso diventa un papiro, arriva anche un'ora o 2 ore. E per cui io ho stabilito dei giorni e delle ore che loro mi chiamano e lì non abbiamo limite, no? Nel senso che io dedico il tempo che mi serve per parlare e loro lo fanno.
Sì. È il giusto, cioè il bene, fatto con cura, con attenzione, proprio perché sia un bene armonico e che possa entrare nella mia vita. Non dico che non mi deve scomodare, il bene mi scomoda, ma che non deve distruggere la mia vita, perché se poi distrugge la mia vita non potrò fare più nessun bene e quindi perdo tutto, perdo la mia famiglia, va in crisi il mio matrimonio, i miei figli si sentono abbandonati, trascurati e che bene ho fatto? Niente. Quindi questo è un aspetto.
Io... avere la certezza di
Noi non risolviamo nessun problema, questo è il fatto.
Perché io faccio sempre di ascolto e capitano veramente delle storie assurde di gente che hanno distrutto la propria vita proprio per mancanza di capacità di conoscere, di relazionarsi. Però già il fatto di dare un ascolto intanto è già un aiuto quello. E tanti sono anche soddisfatti così di essere ascoltati. E poi si comincia dalle piccole cose, per esempio a volte hanno bisogno di una coperta, hanno bisogno. Comincia da queste cose qua e già, e poi le tieni collegate, andando poco alla volta, andando oggi uno, domani due, hai l'occasione anche di poterli attirare e quindi fare formazione anche, perché poi alla fine viene fuori parlando che magari hanno bisogno di offrire anche la possibilità di un piccolo lavoro.
Una chiesa che è molto vivace in questo senso è la chiesa di Verona. Una chiesa di Verona dove noi ci troviamo anche a operare con una comunità che si occupa di aspetti sociali importanti, si vede la bellezza di avere intorno, prima di tutto, una popolazione molto disposta al volontariato, in genere, anche se non sono cattolici però. E nello stesso tempo una rete. Anche perché, per esempio, un centro d'ascolto può fare alcune cose. Però se a un certo punto questo è un problema legale, è bello che ci siano gli avvocati di strada. Eppure c'è, è incinta, c'è bello che ci sia il centro per la vita. E poi c'è un problema di, e c'è un'altra cosa che, cioè, il fatto di anche avere una struttura che allevi un pochettino, no, la pressione sul fatto che tu mi devi risolvere tutto. Quindi anche questo, mai a entrare in questo, questo a noi ci piace, no? Quando sentiamo che riusciamo a fare del bene per qualcuno, noi siamo contenti, soddisfatti, però può essere la nostra prigione, perché l'altro lo usa.
Ho partito 10 anni fa, che eravamo, ormai il centro di ascolto si era ridotto a 7-8 persone, e mi ricordo una sera che è venuto d'inverno un signore che doveva dormire fuori, insomma, e mi sono sentito veramente impotente. E oggi siamo una trentina di persone, siamo riusciti a costruire 8 posti letto, e abbiamo fatto rete con il comune, con gli assistenti sociali, con la farmacia praticamente, con la distribuzione dei bestiari, la distribuzione dei alimentari. Questa rete che dici tu la stiamo, si ingrandisce, perché poi attrae persone che hanno piacere anche di dare un po' del proprio tempo.
Perché quando il bene è fatto bene, attrae.
Ho imparato queste cose, che non si può avere la pretesa proprio di risolvere tutti i problemi, che alle volte anch'io ho allungato i soldi perché mi faceva pena, magari dopo ho saputo che è andato a ubriacarsi. Però
che
si impara,
sì. Che anche quello ci sta, non è che uno ci deve rimanere male. Don Tonino Bello, il nostro ex vescovo di Molfetta Santo, no? Lui una volta andò un sacerdote da lui e era un po' amareggiato. Dice che c'è, no, niente, c'avevo qui delle offerte, avevo qui 1 milione di lire. Sulla sua scrivania, però l'episcopio era aperto a tutti, dice, sai, i poveri sono veramente poveri, non sono solo poveri perché gli mancano le cose, sono poveri anche umanamente, quindi dico, questi qui era per la casa per i tossicodipendenti, mamma mia che dispiace, vabbè, dice, andiamo a mangiare qualcosa al seminario, e quindi porta questo sacerdote in seminario, intanto si porta la porta la posta ad aprire, no? E mentre lì lui non mangia, apre la posta e tira fuori 50.000 lire di qui. Poi dice, ah, alla fine era tutto contento, dice, vedi, che povero si è preso 1 milione, e il Signore mi ha dato dietro già 950.000 lire, sono già arrivate. Dice, vedi che il Signore dà, cioè anche questo, tu lo sai che quando hai a che fare con i poveri, non, i poveri sono poveri in tutto, non sono quelli che saranno grati, sono rispettosi, si comporteranno bene, non abuseranno, no, se no non sarebbero poveri, ci sono poveri anche da questo punto di vista, sono poveri culturalmente, sono poveri moralmente, sono poveri in tante cose, tu li aiuti e sai che ti fregheranno, noi in Brasile sappiamo che tanti approfitteranno del bene che facciamo, quello che è bello è sapere quello che puoi fare, Cioè, voi pensate, in Brasile ci troviamo dentro una parrocchia di 220.000 abitanti, un parroco da solo, 19 cappelle. Ok, di questi 220.000 abitanti, diciamo che almeno 150.000 saranno poveri. Ok, che cosa puoi fare lì? Puoi dare da mangiare a tutti? Devi focalizzarti su quello che è il tuo obiettivo e farlo bene, cioè cercare di capire qual è il bisogno principale. E allora dice l'asilo: adesso siamo 120 bambini, abbiamo, era fatto per 100, 90, adesso ce ne stanno altri 120. Dice: ma dovremmo costruire un asilo? E dico: no, non costruiamo un asilo più grande, perché noi dobbiamo costruire la scuola, perché se non facciamo la scuola, cioè è inutile che facciamo, no? Sappiamo quello che dobbiamo fare. Anche se lo facessimo di 500 posti o di 1000 posti, sì, perché l'asilo è un ottimo asilo. Ma gli diamo da mangiare, li vestiamo, li facciamo lavare, no? Gli diamo 5 pasti al giorno e gli diamo un'educazione di altissimo livello, forse il miglior asilo che c'è. Sono venute giù delle ragazze che studiano, lavorano, hanno detto: mazza, neanche in Italia sono così gli asili. Bene, questo è quello che dobbiamo fare. E poi dovremo fare la scuola, e poi dovremo fare, cioè, lo sai quello che devi fare, ti focalizzi. Poi non è detto che non fai altre cose, però non ti disperdi, perché la richiesta è infinita. E c'è un problema di case, allora tu devi occuparti delle case. No, però c'è un problema di lavoro, allora ti devi occupare il lavoro. No, c'è un problema di salute, cioè alla fine non fai niente.
Non bisogna fare, perché poi è provvidenza, anche tutto quello che succede è volontà alla fine.
Esatto.
È volontà di Dio, è provvidenza, e bisogna interagire con quello che la realtà, la vita ti offre.
Quel signore che è venuto ha chiesto un posto per dormire, non ce l'avevate. Adesso ne avete 8. Chiaro che quando arriva il nonno siete in difficoltà.
Certo.
No? E dite: mannaggia, come facciamo adesso? E questo magari diventa lo stile. Magari fra 4-5 anni avrete 12 posti da dormire. Va bene, no? Però sono piccoli passi. Tu sai quello che puoi fare e sai quello che non puoi fare. Anche avere il senso del proprio limite è importante, no? E anche nel dono, ogni persona che si dona deve conoscere il proprio limite. E deve esserne consapevole. Poi puoi anche giocarci un po' con sto limite, ogni tanto andare un po' oltre, ma non puoi rimanere sempre oltre il limite, perché poi vai in burnout, vai, no, in situazione dove non, per aiutare un po' di più alla fine non aiuti più nessuno, hai bisogno di qualcuno che aiuta te. Quindi la consapevolezza del nostro limite è anche quello che ci dice, ok. Poi il Signore è proprio così, che attraverso le occasioni, le cose, delle cose che tu non riusciresti a fare, poi miracolosamente si compiono e dici: ma...
E tu sai... Una cosa bella è anche dalle cose negative che ti accadono, che capisci che comunque, se le sai leggere con la giusta luce, apre altre finestre, apre altre cose che sono immaginabili per te. Dagli errori, voglio dire,
certo,
dalle meditazioni sbagliate o da un errore che fai, capisci magari dopo determinato tempo che voleva farti la provvidenza, voleva farti vedere delle cose che ancora non eri in grado di leggere.
Noi abbiamo per esempio anche questo strumento importante, che è la statua di San Giuseppe, no? Che ne so, arrivano le famiglie con i bambini, chiedono gli omogenizzati, non ce li abbiamo, metti il bigliettino a San Giuseppe. E se non ti ricordi di tirarlo via, a un certo punto è il magazzino che esplode di omogenizzati. Ma perché? Oh, ho dimenticato il biglietto, vai a togliere il biglietto. Cioè, sono cose che veramente si sono successe a noi. Non c'è il latte, metti solo il biglietto, arrivano 3.000 litri di latte e poi ne arrivano ancora. E poi a un certo punto dici: ma che è tutto stato? Il biglietto, che hai dimenticato il biglietto, disgraziato. No. Però per dire... È bello, no? Quando noi ci rendiamo conto che anche nel nostro piccolo, nella nostra fragilità, siamo parte di un disegno provvidenziale che è molto più grande di noi.
Sì, perché io ho in mente la parabola dei 5 pesci, 2 panni. Cioè, tu devi mettere quel poco che sai, dopo il resto va a lui. C'è niente da fare.
E tu dici: no, se non ci sono almeno 3 pani non faccio il miracolo. E se tu non ce l'hai il pane non lo puoi mettere. Cioè, anche quello, no? Tu sai quello.
Voglio dare un consiglio con una battuta per stemperare un po' la signora. Perché organizza una bella festa di ballo, così li abbracci tutti.
Però mi ha detto che gli indiani vengono, eh? Gli indiani non so se vengono a festa. Veramente?
Facciamo l'anguria, adesso non è più tempo. Tagli una bella anguria.
Sono le castagne però.
Adesso sono le castagne.
No, però vedete, anche nelle nostre... questi erano tutti i paesini, no? Anche nei nostri paesini sono mancati i punti di aggregazione. Cioè noi quando eravamo ragazzi si andava nella piazza, si stava lì, i ragazzi del muretto, ci si incontrava tutti lì la sera a quell'ora, e poi tanto si andava tutti a letto a quell'ora, tutti belli presti, col carosello, e ci si incontrava lì. Adesso non ci sono più posti di incontro, o quelli che ci sono diventati posti pericolosi, che ne so, posteggi abbandonati, strutture fatiscenti, di andare a scuola. Ma quando vanno lì già...
Abbiamo
zuccherifici? Ah, dismessi.
Nuove piazze.
Che però sono delle piazze un po' appunto di spaccio e di cose.
Qualche anno fa hanno chiuso parte del cotonificio, sì, cioè c'erano problemi grossi, però.
Sì, sì,
dalle messe nere a tutto il resto.
Eh sì, che come diceva Santo Curato d'Ars, quando togliete Dio, prima o poi adoreranno anche un cane, quindi è così.
Io so che se anche si chiudono in casa, al pericolo, è anche se si chiudono in casa, perché nei mezzi, come dicevo stamattina, è meno pericoloso.
Anzi.
Ma anche se ci sono delle leggi, peggio
ancora.
Sì.
Sì. E il problema è che è una... Comunque, ammettiamo anche che tu abbia soltanto delle buone comunicazioni. Non sono comunicazioni che nutrono, cioè ti danno l'impressione di vivere una socializzazione, ma manca la condivisione della vita, perché comunque dentro quel tipo di comunicazione tu sai che quando vuoi, clic, andata via la linea, spegni il router, fai quello che vuoi, ti stacchi, e quindi non c'è questo dono, è proprio invece quando sei di presenza, di persona, che è questo incontrarsi, vedere che fa la differenza. Quando è in gioco la tua vita per la vita dell'altro e la vita dell'altro per la tua vita. Questo non c'è mai, e quindi non è una comunicazione che nutre, una socializzazione che nutre. Difatti ne abusiamo, ne facciamo un uso, perché non è come se mangi una roba che non ti riempie mai, continui a mangiarla e non ti riempie, e allora ne mangi sempre di più, ma non è così. Una volta con la polenta si ingannava il nostro stomaco perché non c'era abbastanza da mangiare, però almeno la polenta per un'ora o due ti faceva sentire pieno, poi tornava la fame come prima, però è la nostra povertà.
Ciao.
Io non vi vedo più, se qualcuno vuol dire qualcosa dovrei dirlo. No, ho dato sì, mi signore.
Comunque per attuare, io ho capito una cosa, tutti questi discorsi, per attuare un'economia più umana come vuole l'economia di Papa Francesco e di Benedetto XVI, bisogna testimoniare Cristo, non ci sono altre alternative.
Sì. Ecco, la cosa interessante è che dentro questo progetto, promosso dal Papa, quindi evidentemente cristiano e cattolico, si sono affacciati molti giovani di altre religioni o senza religione, perché comunque il bene è una strada per incontrare Cristo, è una delle vie, no, di conoscenza, c'erano le cinque vie di conoscenza di Sant'Anselmo, così, e il bene è una strada per la conoscenza di Dio, e quindi le persone che comunque interiormente, senza saperlo, sono attratte dall'unico e vero Dio, attraverso il bene possono incontrarlo.
Una diga per fermare il male, perché se oggi il male a questo è diventato così insopportabile, perché probabilmente non gli abbiamo aperto la porta e non lo abbiamo fermato con il bene.
Allora, c'è un'idea interessante del male che viene da San Tommaso d'Aquino. Lui dice che il male non è tanto... Cioè nessuno sceglie il male in quanto male, ma è è un disordine nella categoria dei beni. Cioè la ricchezza in sé non è un male, ma se tu metti la ricchezza al di sopra della vita umana, questo diventa un male. Quindi è l'ordine che tu metti nella categoria. Sì, perché è disordinato. Essendo disordinato è male. Così come la salute non è un male. Però se viene al di sopra della carità, entra un male. E, come dire, la tua serenità, avere degli spazi di tempo libero non è un male. Ma se viene al di sopra, se ti impedisce di aiutare un altro... Ecco, quindi è un disordine nel, e quindi noi abbiamo sdoganato un ordine di beni che ormai è abbastanza comune in tutti e che assolutamente diventa in sé un male. Ecco, il nostro compito è proprio quello di ridare l'ordine, per quello che quando dico parlare della dignità dell'uomo e dimostrare la grande dignità che ogni persona umana ha, noi attraverso questo cominciamo a rimettere al suo posto, cioè le cose, truc, e tu me lo tiri giù, e io te lo tiro su, e tu me lo tiri giù, non ti importare, io tanto lo tiro sempre su. Quindi dando questo ordine, l'ordine è comunque qualcosa che ci attira, no? Tutti noi diciamo, siamo abituati a vivere nel nostro disordine, nelle nostre camere, sulle nostre scrivanie, eccetera. Però poi quando è in ordine siamo molto più contenti. A noi hanno cambiato gli infissi giù a Terlizzi, ho dovuto tirare via tutto dalla scrivania, eccetera, eccetera. Ho detto, io non voglio più niente sulla scrivania. Bellissimo vivere così! Bellissimo! Basta, non voglio più niente. L'ordine attira. Quindi anche questo ordine del bene, della nostra, che noi dobbiamo manifestare nelle nostre scelte di tutti i giorni, è qualcosa che attira anche gli altri inconsapevolmente, ma lo vedono e vengono attirati. Quindi è una delle strade molto belle per annunciare il bene. Quindi, prego.
Volevo dire una cosa che ti sembrerà crudele, parlando di equilibrio nell'aiutare degli altri. La psicologia mi ha sempre affascinato. Io dovevo andare a far benzina, la mia macchina ha portato qua. Sono qua perché sapevo che qualcuno voleva portarmi qua. Ho fatto una volta un corso dei caratteri e non riuscivo a capire il mio carattere. Il mio insegnante ha proiettato, era glaciale, avete visto che questi bimbi, ancora lì non riuscivo a capire qual era il mio carattere. Finalmente ci sono arrivato, adesso non mi ammuto, io faccio tanto per gli altri, non faccio niente per me stessa, cioè mi sono spremuta per gli altri. E mi ha fatto questo esempio, che può sembrare crudele, però ti dà il senso del giusto equilibrio. Se una persona in mare sta annegando, però con gli occhi vede la riva, deve cercare di fare il possibile per aiutarci. C'è qualcosa che si chiama, si può chiamare la provvidenza, la forza della disperazione, può essere tante cose, ma se trova una boa, si aggrappa a quella, e lì annega. Non trova la forza, non crea la forza di arrivare fino alla riva. Allora è giusto quello che lei dice. C'è un limite in cui si deve aiutare gli altri, l'ho parato anch'io, perché io ero una che dava troppo, e non parato. Potrà sembrare crudele mettere questo limite, ma non lo è sano.
Sì, e soprattutto sano, cioè ci sono delle modalità autodistruttive che noi non riusciamo a comprendere dentro di noi, alle volte nel modo di aiutare gli altri, che diventa quasi un modo di far del male a noi stessi. Ora, tutto questo deve essere fatto nell'equilibrio. No? Quindi, noi abbiamo una grande forza però, che è questa, che sappiamo che c'è qualcuno che fa per noi sempre, e da cui andiamo ad attingere la forza anche per fare per gli altri. Che questa è la grande ricchezza nostra, no? Una volta parlando con una persona che era buddista, mi dice, no, ma anche noi crediamo nel bene, eccetera, eccetera. Dico, sì, la differenza è questa, che per esempio, se tu sbagli come buddista, è colpa tua, appunto. Ma se io sbaglio come cristiano, è colpa mia, ma ho uno che mi perdona. E questa è la grande forza nostra, cioè noi non siamo forti per quello che siamo, siamo forti perché abbiamo qualcuno che ci dona costantemente un amore infinito da cui possiamo attingere. Quindi potenzialmente anche noi potremmo dare un amore infinito. Chiaro che poi c'è il limite della nostra fragilità, del nostro peccato, delle nostre paure, delle nostre fiducie, quindi tutto questo è mediato. Però vediamo che i santi sono quelle persone che hanno lasciato che il Signore, attraverso proprio la sua pedagogia, gli chiedesse sempre un pochettino di più. Il nostro fondatore, Padre Pancrazio, quando ci diceva, ma io sai, nella fondazione, Ma il Signore dice, non mi ha mai fatto vedere tutto sin dall'inizio, perché sennò mi sarei spaventato, non l'avrei mai fatto. Però mi metteva davanti un piccolo passo che potevo fare, dice, vabbè, lo faccio. Poi un altro che potevo fare, lo faccio. Un altro... Poi alla fine ho visto dove sono arrivato, dico, se l'avessi saputo prima non l'avrei fatto. Quindi il Signore ha anche una sua pedagogia nel guidarci. E come dice San Paolo, dice, citando un detto di Gesù che lo riporta solo lui, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Cioè, se io desidero essere amato, non da Dio in questo caso, ma da te per esempio, ok, io in qualche maniera sono un po' tuo prigioniero. Perché tu cominci, se ti rendi conto di avere questo potere, magari un po' me lo dai, un po' non me lo dai, un po' dici te lo do, però devi fare questo, e diventa una modalità un po' strana. E quindi il tuo amore c'è, ci sarà sempre, non è detto. Se io sono dipendente da questo tuo amore, io sono anche poco libero. Ma se io invece scelgo di amarti, nessuno potrà mai impedirmi di amarti. Certo, tu potrai dire, non chiamarmi che mi dai fastidio, non ti chiamo, ma io ti amo lo stesso. Pregherò per te, farò altre cose per te. Quando passerò e vedo che il gatto magari ha distrutto il tuo sacco dei rifiuti davanti a casa tua, io te lo tiro su e lo butto via al posto tuo, così che non devi, neanche te ne accorgi. Nessuno mi può impedire di amare. Quindi l'amore è effettivamente, l'amore che diamo è qualcosa che ci rende liberi. Però noi sappiamo di averne bisogno di un amore. Cioè noi non, e quindi c'è questo Dio da cui noi attingiamo. Cioè il battesimo è veramente qualcosa che ha messo dentro di noi una forza che supera le nostre forze. Tant'è vero che il Signore ogni tanto ci dà delle persone che fanno delle cose straordinarie, come noi abbiamo visto Padre Pancrazio, ma come ci sono state, che ne so, quelle che non mangiavano niente tutta la loro vita, Teresa Neumann, eccetera, eccetera, per dirci quanto è potente questo amore. Tu pensi di aver bisogno di mangiare per vivere? Guarda, io sono in grado di far vivere una persona anche che non mangia per 30 anni. Vive solo di Eucaristia. Certo, non è che a me non l'ha dato sto dono, ma per dire, Dio fa queste cose per farci capire che non dobbiamo avere paura quando noi attingiamo da Lui. Dobbiamo avere molta paura quando attingiamo da noi, perché quello finisce subito. La benzina finisce lì.
Per andare oltre i nostri limiti bisogna confidare in colui che può fare anche vivere senza mangiare.
Ecco, con equilibrio, perché l'equilibrio è la base di tutto, no? Perché alle volte ci sono delle cose che ce le chiede il Signore, alle volte ci sono delle cose che ce le chiediamo noi. E quindi è lì che l'equilibrio, cioè conoscere il proprio limite, capire che sono arrivato al limite, noi abbiamo la veglia notturna. Okay? Io ci sono stati per i primi 15 anni della mia vita consacrata, io mi svegliavo 10 minuti prima della sveglia, sempre. Ci sono stati 3 o 4 anni della mia vita in cui dormivo 4 ore per notte e stavo benissimo, non riposavo il pomeriggio. Non è più così. Ma perché ho paura? No, sarei contento, non la sento neanche la sveglia. Cioè capire che ci sono dei tempi e che tu devi rispettare questi tempi nella volontà di Dio. Probabilmente se lui mi avesse lasciato in quel modo, io sarei stata una persona iper orgogliosa, convinta di essere il Padre Eterno, perché adesso mi fa toccare la mia fragilità e che faccio fatica a svegliarmi, che vado alla veglia e quando riesco ad andare comunque striscio e poi dormo metà della veglia, va bene. E così però ringrazio il Signore di quello, cioè devo capire il segno che Lui mi dà, perché tante volte il massimo che Lui può fare per noi è farci amare il nostro limite. Quando noi lo amiamo e lo accogliamo e siamo consapevoli del nostro limite, ci porta anche ad andare oltre. Però capire che è tutta grazia di Dio, no? Puoi camminare sulle acque e puoi affondare in uno stagno.
Sì,
Sì. E capire che appunto tutto viene da Dio, il successo e l'insuccesso, il male no. Ma l'insuccesso ha un valore molto pedagogico nella nostra vita. Noi impariamo molto di più dagli insuccessi che dai successi. E quindi questa è una cosa bella. E lì diventiamo liberi ed è bello essere. È una delle maestre di scuola più terribili di vita, maestre di vita più terribile, però più proficue, perché veramente lì si imparano tante cose. Io credo che dobbiamo avviarci anche a San Quirino per celebrare la messa alle 6:30. Vi ringrazio tanto di avermi sopportato e grazie di essere.